Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un modo per distogliere l'attenzione dall'enorme successo del Partito Repubblicano è la reazione di Trump dopo la pubblicazione dei nuovi file sul caso Epstein. Nei documenti compare più volte il nome del presidente. Vola l'economia statunitense. Il PIL nel terzo trimestre tocca il 4,3%, il dato migliore degli ultimi due anni, ben al di sopra delle attese degli analisti. Iniziativa sulle stime immobiliari. In Ticino si voterà probabilmente il prossimo giugno, possibile anche un controprogetto. Ok su ghiaccio, brutta sconfitta casalinga dell'Ambrì, 5-2 contro la Joie, il Lugano supera in trasferta il Lagnau per 4-2. Negli Stati Uniti arrivano dunque le reazioni dopo la pubblicazione ieri di ulteriori 11.000 file sul cosiddetto caso Epstein. Il nome di Donald Trump compare più volte in questi documenti raccolti durante i procedimenti contro il finanziere pedofilo, ricordiamo morto suicida in carcere. Li ha resi noti il Dipartimento di Giustizia americano, che commenta: se questi documenti fossero veri sarebbero già stati usati contro Trump. Tutto questo è un modo per cercare di distogliere l'attenzione dall'enorme successo del Partito Repubblicano, afferma da parte sua il presidente statunitense. Ce ne parla Cristiano Valli.
In molti sono arrabbiati in merito ai documenti, alle foto. Penso sia una cosa terribile, ma questo è ciò che i democratici, per lo più democratici e un paio di pessimi repubblicani, stanno chiedendo. Tutti erano amichevoli con questo tizio, ma lui era ovunque, a Palm Beach e in altri posti. Bill Clinton, il capo di Harvard, Larry Summers, era il suo miglior amico, ma lo erano tutti. Io l'ho cacciato.
Il capo di Harvard era il suo miglior amico, Larry Summers, e Bill Clinton era un amico di lui, ma tutti erano.
Così Donald Trump, parlando con la stampa, ma lo conoscevano tutti, non eravamo più amici, è un alibi che comincia a non fare più presa con elettori, media e membri del Congresso. Nei file Jeffrey Epstein appare estremamente a suo agio nel commettere con i suoi ospiti crimini atroci e nel parlarne pubblicamente con amici e frequentatori. Crimini che per la prima volta in molti leggono nel dettaglio in documenti ufficiali. Alcuni dei documenti desecretati per errore smentiscono inoltre le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. In una nota del 2020 di un assistente procuratore si legge ad esempio che Donald Trump ha viaggiato sull'aereo privato di Jeffrey Epstein molte più volte di quanto gli inquirenti fossero a conoscenza e durante il periodo in cui Ghislaine Maxwell era già nel mirino degli investigatori. Il leader della minoranza al Senato degli Stati Uniti, il democratico Chuck Schumer, ha annunciato la presentazione di una risoluzione che ordina al Senato di avviare un'azione legale contro il Dipartimento di Giustizia per il suo palese disprezzo della legge nel rifiuto di rendere pubblici i fascicoli completi su Epstein.
Restiamo negli Stati Uniti perché l'economia del paese cresce più del previsto. Il prodotto interno lordo del terzo trimestre è aumentato ben al di sopra delle aspettative, un risultato questo che ha stupito anche gli stessi analisti. I dettagli con Marzio Minori.
Donald Trump ha di che essere felice. L'economia statunitense nel terzo trimestre ha messo a segno un risultato di molto superiore a quanto si attendevano gli analisti. La crescita del 4,3% del prodotto interno lordo è di mezzo punto superiore a quella del trimestre precedente e supera di gran lunga il 3,2% previsto per questo trimestre. Inoltre, il dato odierno mostra la maggior crescita trimestrale da due anni a questa parte. L'aumento del PIL tra luglio e settembre, una volta corretto dall'effetto inflazione, presenta una situazione che vede primeggiare i consumi delle economie domestiche, il principale motore della crescita economica. Sono cresciute in particolar modo le spese per la sanità e i viaggi internazionali. Ma, sottolineano gli esperti, questo dato nasconde un fatto. A spendere di più sono coloro con i redditi alti, la classe media e bassa fa fatica. Per quel che concerne le altre voci del PIL, sono cresciute le esportazioni, gli investimenti dello Stato, in particolar modo nella difesa, mentre gli investimenti delle aziende sono diminuiti, se si fa astrazione da quelli nell'intelligenza artificiale che sono cresciuti. Ottimi dati dunque per la prima economia mondiale, la quale al di là di tutto rimane un punto di riferimento molto importante per capire l'evoluzione futura della congiuntura globale.
In Ticino ora perché la Commissione della Gestione ha iniziato ieri a discutere dell'iniziativa sulle stime immobiliari promossa dall'UDC e che porterà il popolo al voto presumibilmente il prossimo 14 giugno. Ma sulla scheda potrebbe anche esserci un controprogetto, ci dice di più Marcello Ierace.
La questione delle stime immobiliari deve essere approfondita meglio, in modo da presentare al popolo, la prossima estate, un oggetto che sia il più chiaro possibile. Lo ha deciso il Parlamento ticinese settimana scorsa e da ieri la Commissione della Gestione, presieduta da Fabrizio Sirica, è entrata nel merito dell'iniziativa.
Quindi ha corsi tutta una serie di domande sui dati che sono necessari per affinare il tema, per anche poi arrivare con dei rapporti che facciano chiarezza verso la popolazione, perché il tema è importante, il tema tocca migliaia e migliaia di cittadini e dobbiamo anche capire come avere un equilibrio tra questo e anche varie leggi nel sociale, sono addirittura 32, che sono toccate da questa eventuale neutralizzazione.
La neutralizzazione è quello che chiede l'UDC e per cui ha raccolto 17.000 firme tra il 2022 e il 2023. Insomma, non si vuole che l'aumento del valore degli immobili sia automaticamente collegato ad un aumento delle imposte, ma evidentemente questo ha un costo per lo Stato, che va a perdere delle entrate. E si rientra dunque in pieno dibattito politico.
Potrebbe darsi che ci saranno più interpretazioni politiche, potrebbe anche darsi che ci siano dei controprogetti. Ad esempio, una riflessione può essere quella di neutralizzare per il ceto medio la prima casa, i risparmi di una vita, però magari per i grandi proprietari immobiliari ecco che non sia del tutto neutralizzate, quindi agire in qualche maniera o di ridistribuzione oppure di maggiore entrata per il fisco cantonale.
Su questo si discuterà nei prossimi mesi in Commissione della Gestione, dove atteso in audizione a gennaio anche il direttore delle finanze cantonali, Christian Vitta. Il voto in Parlamento è previsto per la sessione del 23 febbraio, mentre la popolazione potrà dire la sua il 14 giugno.
Ancora una notizia di politica ticinese. Nella prima seduta parlamentare del 2026, quella in programma il 24 gennaio, il Gran Consiglio sarà chiamato a decidere se istituire o meno una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita. Dopo la via libera del governo, la questione è arrivata ieri in Commissione della Gestione, la quale deve presentare i propri rapporti entro il 13 gennaio. La stessa gestione definirà la struttura della CPI, che dovrebbe essere composta da un rappresentante di ogni gruppo parlamentare. Spostiamoci a Zurigo, dove uno dei principi considerati sacrosanti del giornalismo l'ha spuntata su una presunta violazione del segreto bancario. Protagonista il giornalista del portale Inside Parade Platz, che aveva portato alla luce lo scandalo Raiffeisen. La procura zurighese ha archiviato il procedimento nei suoi confronti, piegandosi al principio della protezione delle fonti. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
Lo scandalo Raiffeisen e lo spettacolare processo che ne è seguito ha avuto origine da una violazione del segreto bancario? Probabilmente non lo sapremo mai, o non sarà un tribunale ad accertarlo. La procura zurighese ha infatti archiviato le indagini che avevano portato la scorsa estate alla perquisizione nell'ufficio di Lukas Hessig, il giornalista economico del portale Inside Paradeplatz, all'origine di molte indiscrezioni e rivelazioni, la più clamorosa quella sulle transazioni sospette attorno all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e del suo socio d'affari Beat Stocker. Stocker, che aveva sporto denuncia, a suo dire le rivelazioni erano scaturite da una violazione del segreto bancario. Da qui le perquisizioni, con il giornalista che aveva però chiesto di sigillare il materiale sequestrato così che non potesse essere visionato. Richiesta accolta dai giudici, secondo cui non ci sono indizi sufficienti a carico di Hessig e il principio di protezione delle fonti giornalistiche prevale sull'interesse a visionare i documenti. Chiusa questa parentesi, rimane invece ancora aperto il processo che vede imputati Vincenz, Stocker e presunti complici. Condannati in prima istanza nel 2022, avevano fatto ricorso. Il processo d'appello a Zurigo dovrebbe tenersi la prossima estate.
Andiamo ora in Italia, dove al Senato è stata approvata la cosiddetta manovra, la legge di bilancio dello Stato. Manca ancora il sì definitivo della Camera. Ci spiega tutto il nostro collaboratore Alessandro Braga.
110 voti favorevoli, 66 contrari, 2 gli astenuti. La manovra finanziaria, la legge di bilancio dello Stato, è stata alla fine approvata dall'Aula del Senato. L'applauso, partito spontaneamente dai banchi della maggioranza, ha sottolineato il sollievo per un iter quanto mai accidentato. Un provvedimento da 22 miliardi di euro rispetto ai 18,7 previsti inizialmente, frutto del lavoro in particolare del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che non a caso ha espresso la sua soddisfazione dicendo che sono state fatte cose che sembravano impossibili. Molte le novità a partire dal capitolo pensioni. L'età per poter smettere di lavorare aumenterà di un mese nel 2027 e di altri 2 l'anno successivo. È stata abolita la cosiddetta opzione donna, la norma che permetteva alle donne di andare in pensione anticipatamente, seppur con una riduzione della pensione, e ancora sono stati tagliati i fondi per l'anticipo pensionistico di lavoratori precoci e usuranti. Ancora, solo per citare alcune delle scelte più importanti, è stato confermato il bonus ristrutturazioni per gli interventi sulla prima casa e ci sono novità positive per le imprese.
Alessandro, poco fa hai parlato di un percorso accidentato. Per quale motivo?
Soprattutto perché il provvedimento ha visto modifiche sostanziali dell'ultimo momento che hanno costretto il governo a riunioni anche notturne per trovare una soluzione, cosa in parte dovuta alle divisioni nella maggioranza, come per il capitolo delle pensioni che vedeva la Lega contraria ad alcune scelte, in parte anche per le perplessità del Presidente della Repubblica che alla fine hanno portato alla cancellazione di alcuni provvedimenti, infine anche per la contrarietà delle opposizioni che in aula hanno provato a bloccare l'approvazione della manovra. Approvazione che comunque alla fine c'è stata. Ora il provvedimento andrà in discussione alla Camera per l'approvazione definitiva, prevista per la prossima settimana, il 30 dicembre.
Alessandro Braga e la legge di bilancio in Italia. Il governo tedesco ha espulso ieri un pregiudicato di origine siriana. Si tratta del primo rimpatrio forzato in Siria da 14 anni a questa parte. L'esecutivo, guidato da Friedrich Merz, mette così in atto un vasto programma di rimpatri, respingimenti ed espulsioni di immigrati giudicati come pericolosi. Da Berlino Walter Rauer.
Il cittadino siriano, un pregiudicato di 37 anni, condannato in Germania a 6 anni di reclusione per furto aggravato, lesione ed estorsione, è stato consegnato già ieri alle autorità di Damasco, subito dopo che un tribunale del Nord Reno-Vestfalia ne aveva confermato in ultima istanza l'espulsione. Si tratta del primo rimpatrio di un profugo con precedenti penali in Siria dal 2011 ed è stato reso possibile grazie ad un accordo stipulato dal Ministero degli Interni tedesco col nuovo governo siriano. L'uomo, di cui le autorità tedesche non hanno fornito le generalità, era arrivato in Germania nel 2015 chiedendo e poi ottenendo il diritto di asilo politico. Il governo di grande coalizione del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz aveva annunciato di voler espellere dal paese profughi con precedenti penali ed estremisti islamici ritenuti come pericolosi per l'ordine pubblico in Germania. Nei mesi scorsi il ministro degli interni Alexander Dobrindt aveva così già ordinato il rimpatrio di alcuni pregiudicati in Afghanistan. Dal momento che Berlino considera nel frattempo come conclusa la guerra civile in Siria e ha cancellato il paese dalla lista dei paesi a rischio, rimpatri a Damasco sono di nuovo possibili. Dopo quello di ieri ne seguiranno presto altri, assicurato il ministro tedesco degli interni. In Germania vivono attualmente circa 1 milione di cittadini di origine siriana. 800.000 di loro hanno ottenuto diritto di asilo. Dall'inizio di quest'anno il governo tedesco ha rimpatriato o espulso dal paese 17.600 persone, il 20% in più rispetto al 2024.
Un ultimo contributo per parlare di oltre 250 ratti da laboratorio del Politecnico Federale di Losanna che hanno trovato una nuova casa presso privati. A renderlo possibile il progetto di adozione denominato Rehoming, portato avanti dal 2022 in collaborazione con la Protezione Svizzera degli Animali. Questi roditori sarebbero altrimenti stati soppressi. Manuele Ferrari.
Il numero dei ratti da laboratorio utilizzati dal Politecnico Federale di Losanna è in calo e parte di loro, 45 nel 2004 per fare un esempio, hanno trovato una nuova residenza. Si tratta prevalentemente di femmine usate per l'allevamento, spiega il responsabile del progetto di reinserimento dell'EPFL Alexandre Wittmer. Concretamente animali che hanno partorito esemplari destinati alla sperimentazione senza entrare direttamente in contatto con i laboratori. Questa è una delle condizioni fondamentali per accedere a questo progetto. Naturalmente parliamo di animali che non possono essere geneticamente modificati e che devono essere in salute. L'adozione poi non è diretta, spiega ancora Wittmer.
La protezione degli animali va...
La protezione animali li mette prima in un rifugio per circa un mese dove vengono abituati alle nuove condizioni di vita, gabbie più grandi e soprattutto una nuova dieta con più verdure e semi rispetto a quella dei laboratori. Parliamo, continua il responsabile del progetto di reinserimento, di animali molto intelligenti e docili, poiché abituati ad essere maneggiati. Chi dovesse decidere di adottarne deve essere conscio che, essendo il ratto molto sociale, ne dovrà prendere almeno due o tre, sottolinea Alexandre Wittmer. Indicazioni su chi adotti questi roditori per contro non ve ne sono. Al progetto di rehoming, lanciato dall'Università di Zurigo nel 2018, oltre all'EPFL partecipano anche le Università di Berna e Basilea. Negli anni ai ratti si sono aggiunti topi, cani e conigli, eppure un cavallo è stato adottato con successo.
E noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento ed ascolto.